E lui non congedava mai nessuno senza niente. Mi ricordo, io e mio fratello facevamo la spola fra l'ospedale e un forno che è a 1 chilometro circa, dove si fa del vino e del pane ottimo, delle frise. Le frise è il nostro alimento personale. E lui ci costringeva ad andare queste sportine qua, a ognuno che voleva. Perché per lui, Tonino, il pane era motivo di comunione con gli altri.
Ma ora Giuseppe, cambiamo discorso. Sta arrivando una donna dal forno. Ecco, ti ha portato del pane e la bottega si è subito riempita di fragranza. Frattanto, colgo il destro di questa interruzione per osservare che sono davvero fortunato dal momento che il Signore mi sta mettendo sotto gli occhi i simboli giusti nel momento giusto. Stavamo parlando di condivisione ed ecco il segno più classico, il pane. Si direbbe che il pane, più che per nutrire, è nato per essere condiviso con gli amici, con i poveri, con i pellegrini, con gli ospiti di passaggio. Spezzato sulla tavola, cementa la comunione dei commensali. Deposto nel fondo di una bisaccia, riconcilia il viandante con la vita. Offerto in elemosina al mendico, gli regala un'esperienza sia pure fugace di fraternità. Donato a chi bussa di notte nel bisogno, oltre a quello dello stomaco, placa anche la fame dello spirito, che è fame di solidarietà. Raccolto nelle sporte, dopo un pasto miracoloso sull'erba verde, sta ad indicare che a chi sa fare la divisione gli riesce bene anche la moltiplicazione. Il pane è il sacramento più giusto del tuo vincolo con Maria. Lei morde ogni giorno quello di frumento, procuratole da te col sudore della fronte. Tu mordi ogni minuto il pane del suo destino, che l'ha resa madre del Figlio di Dio. È per questo che per noi, o falegname di Nazareth, tu sei provocatore di condivisioni generose e assurde, appassionate e temerarie, al centro della sapienza e al limite della follia. Insegnaci allora a condividere. Anche la tua vita si è fatta dono. Un dono così grande che in paragone quello filtrato dal seme corruttibile della carne sembra appena l'acconto di un avaro. Un dono così libero che tutte le paternità messe insieme dai titolari della tua genealogia non pareggiano il tuo diritto di chiamarti padre di Gesù. Un dono così radicale che pur custodendo la verginità di Maria ti fa una sola carne con lei, infinitamente più di quanto non siano tutt'uno due sposi nel momento supremo dell'amore. Un dono così gioioso che la tua contabilità non è segnata su registri a partita doppia, contempla solo la voce in uscita. Tu non chiedi nulla per te, neppure da Dio, ma non per orgoglio, per sovraccarico d'amore. Dai tutto senza calcolo e non accantoni oggi frammenti oscuri di tempo allo scopo di ritirare domani interessi di gloria per tutta l'eternità.
Meno male, Giuseppe, che hai fatto presto a tornare dalla fonte. Vedi, in tua assenza sono stato colto da un pauroso deficit di speranza e ho temuto addirittura di dover uscire dalla tua bottega per la tangente del pessimismo. Ma ora che sei rientrato, anche il vino torna a rosseggiare di letizia pasquale e risplende come simbolo della festa. Bevilo con Maria alla salute del carrettiere che te l'ha regalato, ma anche alla buona fortuna di tuo figlio che sta per nascere. Un giorno egli farà scorrere il vino sulle mense dei poveri. e sceglierai il succo della vite come sacramento del sabato eterno. Anzi, se non ti dispiace, mettimene un poco in quel boccale di creta. Me la voglio portare come ricordo di questo incontro. E anche di quell'acqua che sgocciola ancora sul pavimento, dammene un poco. Non è acqua inquinata. Le piogge acide, le discariche industriali e gli additivi chimici l'hanno ancora preservata, lasciandola come simbolo di purezza e di armonia ecologica. Dammi della tua acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Ma dammela soprattutto perché, da quando tuo figlio la userà per lavare i piedi ai suoi amici, diverrà il simbolo di un servizio d'amore, che è la spiegazione segreta della condivisione, della gratuità e della festa. E visto che ci siamo, dammi anche di quel pane. Non tutto, spezzalo, Giuseppe. Condividilo con me. Un giorno anche tuo figlio lo spezzerà, prima di morire, e la speranza traboccherà sulla terra. L'acqua, il vino, il pane. La trilogia di una esistenza ridotta all'essenziale. Li porterò con me nella bisaccia del pellegrino. Mi serviranno tanto sulla mia strada di viandante un po' stanco. E serviranno tanto alla mia chiesa. Anzi, quando mi chiederà qualcosa, spero di non aver null'altro da darle che questo. Né denaro, né prestigio, né potere. Ma solo acqua, vino e pane. Si è fatto tardi, Giuseppe. Nella piazza non c'è più nessuno. I grilli cantano sul cedro del tuo giardino. Nelle case le famiglie recitano lo Shema Israel. E tra poco Nazareth si addormenterà sotto la luna. Di là, vicino al fuoco, la cena è pronta. Cena di povera gente. L'acqua della fonte, il pane di giornata e il vino. E poi c'è Maria che ti aspetta. Ti prego, quando entri da lei, falle una carezza pure per me e dille che anch'io le voglio bene. Buonanotte, Giuseppe.
E poi mi porterei anche una scheggia della croce. Significa portarsi incorporata l'allegoria dell'apparente fallimento, ma anche l'allegoria della disponibilità a perdersi, pro mundi vita, perdersi dell'altro. Una chiesa che voglia contribuire alla crescita della casa comune deve anzitutto fare i conti con i mezzi deboli. Guai se dovesse contare sulle lusinghe del potere, o su progetti integralisti, o sul fallimento delle ideologie, perché contare sul fallimento degli altri che senso avrebbe? Deve sperimentare sulla sua pelle la Chiesa, tutte le Chiese, deve sperimentare l'onnidebolezza di Dio, diceva Bonhoeffer proprio, onnipotenza di Dio, ma c'è anche l'onnidebolezza di Dio che muore sulla croce. In secondo luogo, una chiesa che voglia essere compagna dell'uomo e testimone dello spirito, compagna dell'uomo e testimone anche dello spirito, deve liberarsi dal complesso di superiorità nei confronti del mondo, per la cui vita, e anzi deve essere disposta a perdersi. Quando, questo lo dico per tutte le religioni, quando tutte le religioni saranno capaci di dare la vita per l'uomo, mi sembra un'idea folgorante questa, molto bella, e vi dico da che cosa mi viene suggerita, saranno disposte a dare la vita per l'uomo, allora scompariranno anche le loro contrapposizioni. Quando le chiese saranno disponibili quindi a questa oblatività completa, scompariranno anche le loro contraddizioni. Nel libro, per certi versi discutibile ma illuminante, di padre Balducci, L'uomo planetario, è riportato un episodio che ha la forza di un apologo. Rapidissimo, ascoltate. Il 3 febbraio del 1943, nelle acque della Groenlandia, la Dorchester, colpita da un siluro tedesco, stava per affondare. Chi non aveva un salvagente era perduto. Nella lotta selvaggia per la vita, racconta un testimone, quattro uomini rimasero calmi e consapevoli, quattro cappellani militari, un rabbino, un sacerdote cattolico e due pastori evangelici. Si erano legati l'uno all'altro per non cadere dalla coperta viscida e già fortemente inclinata. Tutti e quattro avevano avuto la loro cintura di salvataggio, ma ciascuno l'avevano avuta, ma ciascuno in quel momento così di bagarre, anche di tenerezza, di sofferenza, ciascuno aveva offerto la propria cintura di salvataggio ad un uomo dell'equipaggio. Allorché la Dorchester si impennò, prima di calare definitivamente a picco tra i flutti, si videro i quattro cappellani per l'ultima volta. Stavano ritti e immobili, tenendosi per mano, addossati contro il parapetto. Stavano pregando. Poi il mare si chiuse su di loro. Questo racconto mi sembra splendido per la sua forza evocativa. Intanto le evocazioni, la minaccia di morte che incombe sul genere umano. Poi la fine dell'era delle molte religioni, rissose spesso sulle loro prerogative di universalità. La fine di queste religioni che si inabissano. E poi l'inizio contestuale, voluto, scelto, dell'unica religione che finalmente assume come valore sommo la salvezza dell'uomo, anche mediante il dono della propria vita. Non mi sembra bene? La salvezza dell'uomo. Allora sì che le religioni mostrano di essere state partorite dall'amore e non dal timore. Timor fecit Deus, no, amor. Le campane dei credenti, cioè, suoneranno insieme alle trombe degli uomini la stessa musica. Poi, quando le trombe non si udranno più, i rintocchi delle campane, divenute più dolci, espliciteranno e porteranno davanti al trono di Dio il concerto di tutta la terra. Lo espliciteranno, lo porteranno davanti a Lui. Solo questo tenue suono delle campane, non provocatore e non prevaricatore, porteranno davanti a Dio il concerto di tutta la terra, un concerto che si leva in suo onore, e forse non tutti gli orchestrali lo sanno. Ecco perché, questo ve lo voglio dire, ieri sera, chiudo proprio con queste parole, ieri sera mi ha molto colpito la poesia di David Maria Turoldo che ha chiuso l'incontro, me la sono fatto dare, e ho voluto metterla proprio come conclusione di queste riflessioni. Anima mia, canta e cammina. Anche tu, o fedele di chissà quale fede, oppure tu, uomo di nessuna fede, camminiamo insieme e l'arida valle si metterà a fiorire. Qualcuno, colui che tutti cerchiamo, ci camminerà accanto.